discorso del nostro maestro che egli dedica all'idolatria, che in certo modo è l'espressione, per così dire, matura, compiuta del peccato, con tutte le conseguenze che esso comporta, in contraddizione con quella volontà d'amore che sta all'origine di tutto nel mistero di Dio. È esattamente quella sua intenzione che ci viene rivelata come una fedeltà inesauribile, una sorgente inestinguibile. Ed ecco la sapienza, è la sapienza che ci insegna a discernere la situazione nella quale si trova la nostra realtà di creature umane, alle prese con le conseguenze del peccato, laddove interviene, insidia, interferisce, provoca complicità di ogni genere l'avversario demoniaco. Ed ecco, noi siamo alla scuola della sapienza, è lo Spirito di Dio, è la parola di Dio, è il suo mistero che ci viene incontro, è dalla rivelazione del suo segreto che noi riceviamo testimonianza di come siamo parte di una storia d'amore che travolge, supera e ricapitola in un disegno immensamente più grande, più capiente, più accogliente, il nostro fallimento di creature alle prese con il dramma del peccato fino alla morte. Ed ecco, noi siamo alla scuola della sapienza, ed ecco nel contesto delle pagine che qui nel nostro libro vanno dal capitolo 10 in poi, quel contesto il nostro maestro ci ha segnalato quei principi fondamentali riguardanti l'opera pedagogica della sapienza, la pedagogia sapienziale di Dio, come il nostro essere peccatori fino alla morte ci introduce nel disegno misericordioso di Dio, e non per merito nostro, ma per come il disegno misericordioso di Dio conferisce al nostro essere peccatori fino alla morte un valore redentivo, una spiegazione redentiva, una modalità di accesso a quel disegno di comunione che raccoglie la creazione intera e l'intero svolgimento della storia umana in obbedienza alla inesauribile volontà d'amore che sta all'origine di tutto. Ebbene, abbiamo letto i capitoli 11-12 e siamo, come adesso ricordavo, impegnati nella lettura dei capitoli 13, 14 e 15 che costituiscono quella digressione a cui accennavo, l'idolatria. Una idolatria futile, così vana, diceva il nostro maestro a proposito quel modo di venerare, di celebrare, di adorare come divinità le forze della natura, futile. Ma poi, ecco, adesso dal versetto 10 del capitolo 3, l'idolatria che celebra, venera, adora i prodotti dell'attività umana. E qui il testo che già leggevamo fin da ieri sera si apre con un proclama di infelicità, infelici coloro che, e quel che segue, dal versetto 10 del capitolo 13. Una prospettiva che adesso viene man mano illustrata dal nostro maestro. Cosa vuol dire idolatria? Cosa vuol dire idolatria in rapporto all'attività umana? E leggevamo già fino al versetto 11 del capitolo 14, dove il nostro maestro ci ha fornito una descrizione dell'idolatria di cui ci sta parlando e come prodotto dell'attività umana, ci ha tenuto a rimarcare il valore del lavoro umano, che è componente intrinseca e imprescindibile della vocazione alla vita e dunque nella positività radicale della nostra appartenenza a Dio, alla sua volontà d'amore. E d'altra parte, ecco che l'idolatria è un tragico fenomeno di depravazione per quanto riguarda il lavoro umano, laddove l'attività che è espressione di una genialità, di una intelligenza, di una capacità manuale e di una capacità di collaborazione, perché il lavoro si inserisce in un contesto sociale dove forze e abilità diversissime concorrono a dare forma capacità di gestire le cose del mondo che si inserisce direttamente nella vocazione originaria che il creatore ha conferito all'essere umano, ma adesso l'attività umana che produce l'inutile, ne parlavamo proprio ieri sera, produce l'inutile. Ed ecco l'idolatria, un'attività umana depravata, corrotta, inquinata. L'idolatria da considerare nel prodotto dell'attività umana è l'idolatria considerata dal nostro maestro proprio nella stessa attività umana, che è intrinsecamente compromessa, è conseguenza del peccato, è il peccato che così si sta manifestando in tutti gli effetti che coinvolgono le relazioni con gli altri esseri umani, l'inserimento nella società umana, le cose del mondo, le altre creature, e il lavoro è un tramite determinante per quanto riguarda questo complesso di relazioni che sono strutturali nella vocazione alla vita. Ed ecco, è questa attività umana che è tradita, che è offesa, che è bestemmiata, laddove tradito, offeso e bestemmiato è il creatore. Produzione dell'inutile. Leggevamo fino al versetto 11 del capitolo 14 e dobbiamo proseguire, naturalmente. E quindi adesso versetto 12 del capitolo 14 Qui, nel contesto di questo ampio svolgimento dedicato alla infelicità dell'idolatria, quando è rivolta ai prodotti dell'attività umana, qui adesso il nostro maestro ci invita a riflettere sulla origine dell'idolatria. Fino al versetto 21 leggo: l'invenzione degli idoli fu l'inizio della prostituzione. Archi pornias, dice qui. La loro scoperta portò la corruzione nella vita. Ci rimanda all'origine. E il nostro maestro afferma in maniera così lapidaria che l'idolatria coincide con l'origine della prostituzione. Quando dice prostituzione intende tutte le relazioni interpersonali che vengono compromesse nel contesto di quella ribellione all'iniziativa proveniente da Dio, per cui la persona umana viene ridotta a un oggetto, viene ridotta a una presenza diversa ma strumentalizzabile, riducibile alle misure di una cosa. Ecco, la cosificazione del rapporto interpersonale. Ed ecco, questa riduzione della altra persona, che non è più persona, che in realtà è un oggetto, che dunque merita attenzione, forse anche merita o viene considerata con uno slancio e un fervore affettivo quanto mai intenso, ma quell'oggetto, ecco che viene rivestito di un valore mitico, artistico, divino, ed è una dimostrazione evidentissima di quel dissesto che è interno all'impianto costitutivo della nostra identità di esseri umani, di creature umane, uno stato di corruzione, per cui il rapporto interpersonale è compromesso. E questa riduzione dell'essere umano alle caratteristiche proprie di cose che sono oggetto di appropriazione, di dominio, di strumentalizzazione, di abuso illimitato, a partire da quella soggettività che il peccato ha destrutturato nella nostra dinamica interiore. E dunque qui dice il nostro maestro la corruzione della vita. Vedete, la vita umana sta nelle relazioni, e qui invece abbiamo a che fare con relazioni interrotte, relazioni deviate, relazioni che sono trasformate in pretese, in aggressioni o anche in barricamenti difensivi, e allora non è relazione, è definizione di confini che devono essere difesi in maniera rigorosa e intransigente, fino al momento in cui quegli stessi confini non verranno valicati per conquistare il territorio altrui. Ed ecco, così dice qui il versetto 12, bisogna che proseguiamo, la vita è corrotta. La vita è corrotta. Essi non esistevano al principio, sto parlando degli idoli, non esistevano al principio, né mai esisteranno, non esisteranno per sempre. Dunque, gli idoli sono una costruzione umana. Non esistevano al principio, non appartengono al disegno originario di Dio, sono una conseguenza organizzata, una conseguenza come vi dicevo, il nostro maestro considera come l'espressione completa, ecco, ormai matura, di tutte le conseguenze negative che il peccato umano produce fino alla morte. E qui prosegue, essi non esistevano al principio, ne esisteranno per sempre, entrarono nel mondo per la vanità dell'uomo, per questo è stata decretata per loro una rapida fine. Il nostro maestro non ha dubbi, infatti ci sta spiegando come la pedagogia sapienziale coinvolge la nostra realtà umana in un disegno che ci sottrae a questo regime così pesantemente strutturato in obbedienza alla morte, che è in contraddizione con la vita, e questo regime si chiama idolatria. E qui nel versetto 14 vedete che ho appena letto: entrarono nel mondo per la vanità dell'uomo. Qui la vanità dell'uomo, la vanità è la, in greco è la termine kenodoxias. Kenodoxia è lo svuotamento della gloria, lo svuotamento della gloria. La kenodoxia, la doxa, probabilmente sapete, in greco è la gloria. La kenodoxia è lo svuotamento della gloria, la vita umana svuotata di quella gloria che è prerogativa della creatura umana in quanto appartiene a Dio, in quanto è la creatura umana immagine del Dio vivente, e adesso quella gloria è svuotata. Quella gloria è rimossa, quella situazione di vita corrotta di cui ci parlavo immediatamente prima è la situazione, adesso aggiunge il nostro maestro, di una vita umana svuotata della gloria. E allora qui fa due esempi, nei versetti da 15 a 17, due esempi. Il primo esempio, versetto 15: un padre consumato da un lutto prematuro, dunque c'è di mezzo l'affetto per un figlio che è morto, ed è morto evidentemente in età giovanile, comunque sia, questo padre ordinò un'immagine di quel suo figlio così presto rapito e onorò come un dio chi poco prima era solo un defunto, e ordinò ai suoi dipendenti riti misterici e di iniziazione. Poi l'empia usanza, rafforzatasi con il tempo, fu conservata e fu osservata come una legge. Questo è il primo esempio. Qui il tentativo del genitore di catturare la presenza del figlio che è defunto, e per questo ricorre a una immagine, e in tal modo, ritiene il nostro maestro, viene come espresso il tentativo di catturare e di assumere la morte catturata in un valore permanente, in un valore definitivo, in un valore sacro. È una morte divinizzata, e nello stesso tempo vedete i viventi che ancora sono alle prese con le misure della nostra condizione di esistenza attuale, vengono costretti a prestare ossequio a quell'immagine che per colui che l'ha fabbricata è espressione del desiderio, della volontà di divinizzare la morte, ed ecco, sono imprigionati i viventi, sono catturati, sono obbligati a inserirsi in questo culto che ossequia il valore sacro di una morte che il genitore ha voluto in tutti i modi celebrare mediante l'immagine del figlio perduto. Ed ecco, secondo esempio, versetto 17. Le statue si adoravano anche per ordine dei sovrani, il comando dei sovrani che impongono l'obbedienza ai sudditi. In che modo? I sudditi, non potendo onorarli di persona a distanza, riprodotte con arte le sembianze lontane, fecero un'immagine visibile del re venerato per adulare con zelo l'assente, quasi fosse presente. Ecco, per ottenere obbedienza da parte dei sudditi, i sovrani ricorrono a questo espediente. Tramite un'immagine a distanza viene imposto e ottenuto l'ossequio devoto da parte dei sudditi. In tale modo viene, ritiene il nostro maestro, viene sacralizzato il potere, viene divinizzato il potere, idolatria. E il caso precedente era il caso di una come dire, idolatria che si esprime come la pretesa di ridurre una disgrazia a un riferimento sacro, divino. E adesso invece è l'esercizio del potere che viene divinizzato. Sono due casi esemplari che il nostro maestro terrà presenti ancora successivamente. E vedete che questo modo di apparire sta riflettendo sulla origine, come l'idolatria si presenta, come l'idolatria si viene formando, come si viene organizzando, come si viene imponendo, come si viene trasformando in un regime di vita che svuota l'essere umano della gloria che viene da Dio, ma è un regime di vita che assume una configurazione sempre più precisa, invasiva, rigorosa, qui quel tale che ha ridotto il figlio defunto a un'immagine sacra da venerare, impone a tutti questo medesimo comportamento, e nel caso dei sovrani che esercitano il loro potere e per questo trovano nell'essere rappresentati a distanza da immagini che esigono l'ossequio dei sudditi, trovano il modo di risolvere il problema, di superare qualunque estraneità. Il sovrano personalmente non è raggiungibile, e d'altra parte ecco che l'espediente a cui ricorrono coloro che vogliono sacralizzare il potere umano imprigiona i sudditi in una situazione di dipendenza. A cui poi di fatto i sudditi si adeguano, quella immagine del sovrano lontano diventa come una specie di riferimento protettivo che, per così dire, conferisce anche ai sudditi della periferia più remota di sentirsi parte di una grandezza che trionfa sulla scena del mondo. Prigionieri, i sudditi, nel momento stesso in cui nel riferimento al sovrano si sentono parte di quella posizione di dominio che realizza un'immagine grandiosa di quello che i sudditi della periferia ogni tanto sognano nelle loro divagazioni notturne, ma adesso vedete, l'idolatria vi è impostata come un regime di vita che raccoglie i pensieri, gli affetti, le attività, i servizi, i linguaggi dell'umanità nel contesto di un dominio imperiale, come un la partecipazione a una celebrazione sacra, a una grande solenne liturgia, grandiosa. Ecco l'idolatria del potere, che, vedete, non è riducibile al fatto che qualcuno comanda e qualcun altro deve obbedire, ma è nell'animo umano, è nella dinamica dei pensieri, degli affetti, è nelle tensioni che animano tutte le articolazioni della nostra attività interiore che si è inserito il veleno che deriva dal peccato e che conferisce alla attività umana, anche nel caso del suddito più sparuto e più insignificante, disperso in qualche periferia del mondo, l'attività umana capace di realizzare un prodotto divino. E vedete, anche quel suddito che dimora nella periferia più nascosta e più sconosciuta è parte di un disegno nel quale anche egli, ma qui c'è di mezzo una disfunzione nell'animo umano, nell'intimo umano, nel cuore umano, e anche egli partecipa a un'impresa consente e realizza niente meno che l'instaurazione di un prodotto sacro, il potere. Fatto sta, vedete che qui la situazione si fa veramente un po' complicata, ma anche ci rendiamo conto del fatto che il nostro maestro è attento a tutte le dinamiche dell'animo umano. Quindi non c'è semplicemente da dire, c'è qualcuno che è preso dalle sue fantasie, oppure dalle sue illusioni, oppure dalle sue devozioni, perché è un animo un po' così emotivo, e qualcun altro invece così che subisce delle conseguenze. No, qui il nostro maestro coglie delle disfunzioni che sono intrinseche all'animo umano, quella corruzione della vita di cui sappiamo assume la configurazione di una idolatria dominante, e prosegue versetto 18, dove nella prospettiva che ha appena illustrato, ritiene importante segnalare l'intervento del quello che noi chiameremo il tecnico, l'artista, o comunque lo strumento operativo in vista di quell'immagine che il padre colloca là dove deve essere poi oggetto della devozione generale, o il sovrano che distribuisce immagini di sé e della sua corte fino alle estreme periferie del suo impero. E c'è il tecnico di mezzo. Leggiamo, versetto 18. All'estensione del culto anche presso quanti non lo conoscevano spinse l'ambizione dell'artista. Ecco, qui adesso c'è di mezzo il technitis. Già abbiamo incontrato questo sostantivo, tra l'altro l'abbiamo incontrato anche a proposito della stessa sapienza, che è technitis, che è una sapienza operativa, che è una sapienza artigiana. Qui adesso la mia Bibbia traduce con artista, e l'artista con la sua ambizione. L'artista poi, vedete, può essere un personaggio a cui vengono attribuiti anche altri titoli: il cortigiano, il funzionario della comunicazione, il tecnico nella produzione di strumenti che servano a coinvolgere, a suscitare, a riecheggiare, a attirare, a dominare le coscienze, e naturalmente in questo dominio subito le coscienze degli uomini poi sembra che si rendano disponibili col massimo del trasporto e spesso con il massimo della devozione, e dunque è veramente compromessa la gloria, è compromessa la libertà della coscienza umana, laddove la creatura è chiamata nella sua vocazione originaria a rispondere liberamente, per questo la libertà, rispondere all'iniziativa d'amore del creatore. E la relazione d'amore è possibile solo nella libertà, ma adesso la libertà è corrotta, la libertà è deviata, la libertà è compromessa, ed ecco il regime imposto secondo i canoni dell'idolatria, e la funzione del, del tecnico, vi dicevo, che è proprio caratterizzato come quella figura che è specializzata nella prospettiva di quella corruzione della libertà di cui ci sta parlando il nostro maestro. Infatti leggiamo, riparto dal versetto 18, all'estensione del culto anche presso quanti non lo conoscevano spinse l'ambizione dell'artista. Questi infatti, desideroso di piacere al potente, si sforzò con l'arte di renderne più bella l'immagine. Il popolo, attratto dalla leggiadria dell'opera, considerò oggetto di culto colui che poco prima onorava come uomo. Vedete che qui sta riprendendo i due casi che valevano come esempi precedentemente, la disgrazia di quel padre, la volontà di esercitare il potere di quel sovrano, ed ecco come il tecnico ha fornito il suo contributo con abilità che è propria di sua competenza, in maniera tale da svuotare la gloria, cioè offendere, imprigionare, intrappolare la libertà. E qui vedete, sembra che per il nostro maestro queste sono le note caratteristiche dell'abilità artigianale del tecnico, come sa strumentalizzare l'angoscia della morte. E come sa strumentalizzare il fascino del potere? E come quell'angoscia per la morte viene trasformata in un invito a esprimere il massimo della devozione di cui l'animo umano è capace, ma in un contesto di schiavitù, non in un contesto di libertà. Non è una storia d'amore, è una storia di dipendenza, di svuotamento, e così pure, ecco, il fascino del potere. Beh, a questo punto dice il versetto 21, ciò divenne un'insidia ai viventi, perché gli uomini vittime della disgrazia o della tirannide, vedete, sono i due casi esemplificati precedentemente, la disgrazia, la tirannide, vi dicevo l'angoscia della morte, e il peso del potere, ma che diventa affascinante, commovente, entusiasmante, provocatorio nel senso di un desiderio intimo che proprio raccoglie tutti i pensieri, gli affetti dell'animo umano, una devozione. Ed ecco, in un contesto di schiavitù. Gli uomini, vittime della disgrazia o della tirannide, imposero a pietre o a legni un nome incomunicabile. Il nome incomunicabile è il nome santo del Dio vivente. Ma adesso questo nome viene attribuito a pietre o a legni. Di per sé il nome incomunicabile del Dio vivente è proprio nel contesto della storia della salvezza la prerogativa di colui che si è presentato come liberatore dalla schiavitù della morte.
e dalla schiavitù del potere. Così si è presentato. È il nome santo del Dio vivente, è il liberatore.
Ed ecco, quel nome viene assegnato a riferimenti idolatrici che consacrano la schiavitù umana nei confronti della morte e nei confronti del potere dominante.
Tutte le relazioni sono destrutturate, sono abusate,
sono relazioni prostituite. L'origine dell'idolatria è l'inizio della prostituzione. A questo punto, versetto 22, lui dice, bisogna che rapidamente leggiamo la pagina che segue, dice, dopo aver rivolto l'attenzione all'origine dell'idolatria, adesso le conseguenze dell'idolatria. Leggo, conseguenze. Poi, non bastò loro sbagliare circa la conoscenza di Dio. Essi, pur vivendo in una grande guerra di ignoranza, danno a sì grandi mali in nome di pace. Ecco, conseguenza, l'inganno, vedete, la relazione con Dio, che è venuta meno, perché alla relazione con Dio il nome incomunicabile si è sostituita una relazione di schiavitù nei confronti dei prodotti dell'attività umana. Ma che cosa è capace di fare l'uomo? È capace di morire, è capace di ridurre la persona alle misure di una cosa. Adesso vedete l'inganno, ma qui il nostro maestro ci tiene a precisare meglio come conseguenza dell'idolatria è quell'inganno che si svolge alla maniera di una grande guerra, dice qui, una grande guerra fa tutt'uno con il venir meno della relazione con il Dio vivente, ignoranza, dice qua. Ma l'aspetto tragico di questa vicenda, su cui adesso il nostro maestro vuole insistere, è che questo venir meno della relazione con il Dio vivente, questa ignoranza viene barattata come pace. Ma sta dicendo, questa è la vera guerra. L'idolatria conferisce all'esistenza umana, ormai inquadrata dentro a un regime di relazioni compromesse tra persone, nel tempo, nello spazio, nel mondo, le note di una grande guerra. Ma ecco, è il capolavoro dell'idolatria. Nella ignoranza rispetto alla relazione con Dio, conferire a questa grande guerra il riconoscimento di quelle positività, di quelle gratificazioni che competono alla pace. È l'imbroglio, è colossale. Un inganno micidiale, grande guerra. E adesso lui, vedete, in due strofe che rapidamente leggiamo, poi ci fermiamo, ci spiega cosa intende per questa grande guerra. Questa grande guerra che pure viene barattata come la pace di cui c'è bisogno. Di cui c'è bisogno per star bene al mondo. Vivendo nell'ignoranza, dando a sì grandi mali in nome di pace. Prima strofa, dal versetto 23 al versetto 27, la grande pace che qui non la grande pace, la grande guerra,
che però viene barattata come pace, sì, questo già ci ha detto, ma adesso vuole spiegare in modo più aderente alle situazioni del nostro vissuto, e dice, ecco, la negazione dell'altra persona, quello che già sappiamo per altra via, ce ne ha parlato anche poco prima, ma adesso ce ne parla come di un sistema che è impostato in maniera tale da diventare quel regime di vita che assume niente meno che il valore sacro della pace, ed è la guerra sistematica. La negazione dell'altra persona. Leggo. Celebrando iniziazioni infanticide o misteri segreti o banchetti orgiastici di strani riti, qui il nostro maestro fa riferimento a deviazioni di cui si sa nel mondo antico, ma fa riferimento ai dati della contemporaneità nel suo ambiente, nel suo mondo egiziano. Qui ancora un richiamo all'antichità cananea, o i culti orgiastici che fanno parte del contesto culturale in cui vive, si inserisce con la sua attività il nostro maestro, e qui vedete come si impone alla maniera di una ritualità sacra un disordine scatenato nei rapporti interpersonali, però vedete, è un disordine sacralizzato, è un disordine divinizzato, è un disordine che viene celebrato come un valore assoluto, imprescindibile, a cui bisogna attenersi. È l'idolatria. E dice: non conservano più pure né vita né nozze. Uno uccide l'altro a tradimento, o l'affligge con l'adulterio. Tutto è una grande confusione: sangue, omicidio, furto, inganno, corruzione, slealtà, tumulto, spergiuro, confusione dei buoni, ingratitudine per i favori, corruzione di anime, perversione sessuale, disordini matrimoniali, adulterio, dissolutezza. L'adorazione di idoli senza nome è principio, causa e fine di ogni male. Già, il disordine scatenato nei rapporti interpersonali, nella vita matrimoniale, nell'esercizio della sessualità, tutto si riduce all'assoluto che è il vanto del soggetto che afferma se stesso in modo tale da esercitare il potere di negare il valore della presenza altrui. Ma questa negazione, vedete, non è, come dire, proclamata, insegnata, come dire, celebrata come un messaggio che così espresso ha le caratteristiche di una dichiarazione di guerra. No, l'abilità nel contesto dell'idolatria dominante sta nel fatto che questo impegno di esaltazione della soggettività umana che esclude e nega la presenza altrui è messaggio di pace, non è una dichiarazione di guerra. Ma il nostro maestro sta dicendo: questa è la grande guerra,
È la grande guerra. Già. È la grande guerra. Già. Ma viene annunciato, vissuto, testimoniato, insegnato, riproposto, commentato, illustrato, valorizzato, con la massima spudoratezza, l'inganno trionfante, spacciato proprio senza segni di ravvedimento, senza interrogativi, senza pensare che forse si va incontro a qualche disastro, ma no, a qualche incidente, ma no, per qualcuno forse le cose possono mettersi male, ma no, questa è la vera pace. Ecco, la grande guerra. La negazione dell'altra persona. Ma questo, vedete, nel senso che è, ecco il valore positivo, assoluto, assoluto, perché è divino, è l'individuo che impone se stesso come principio di riferimento per quanto riguarda la pacificazione del mondo, l'organizzazione del mondo, la riduzione del mondo intero alla propria positività. Ingannevole, menzognera, devastante. Una dichiarazione di guerra. Grande guerra. Seconda strofa. Vedete che la strofa precedente si concludeva con quel versetto 27 che ho letto, l'adorazione di idoli senza nome, idoli senza nome, interessante, idoli senza nome, è un'espressione, in greco sono idoli anonimi. Già, tentavo di dire qualcosa a questo riguardo a modo mio poco fa, e cioè in questo contesto di regime idolatrico nessuno si azzarda a dire guarda, tu hai il diritto di massacrare il tuo prossimo. Nessuno si azzarda a dire questo. Nessuno si permette di dire questo. Nessuno lo dice. Come fa a dire? Tu hai il diritto di... Ma tu hai il diritto di valorizzare te stesso come quell'unico sacro per cui il tuo prossimo è cancellato. Questo non si dice, è anonimo. E qui vedete, idoli senza nome, ma questo è principio, causa e fine di ogni male, la grande guerra. Bisogna sbugiardare quell'inganno. Lì è la pedagogia sapienziale. Seconda strofa, allora, dal versetto 28 al versetto 31, e poi ci fermiamo. Perché qui dice, gli idolatri, infatti, o delirano nelle orge, o sentenziano oracoli fallaci. Di cosa vuol parlare il nostro maestro adesso? Vedete qui il regime idolatrico come quel contesto nel quale la coerenza personale è puntualmente, sistematicamente negata. La negazione della propria parola, la negazione
di quella dignità che è prerogativa della, della persona umana, che prende sul serio la propria vocazione e la propria responsabilità e la propria identità. E adesso vedete, la normalità dello spergiuro nella strofa precedente è la negazione dell'altra persona, adesso è la negazione della propria parola. Anche qui non è questo un messaggio che viene proclamato. Tu sei autorizzato, anzi, tu hai il diritto di spergiurare. No, questo no, non viene proclamato così, ma è la grande guerra. Ma questa grande guerra, vedete, viene proclamata e dichiarata come la vera pace. Tu puoi fare di te quello che vuoi. Leggiamo. Gli idolatri, infatti, o delirano nelle orge, o sentenziano oracoli falsi, o vivono da iniqui, o spergiurano con facilità. Spergiurano con facilità. Lo spergiuro è normalizzato, anzi, per certi versi diventa necessario, diventa istituzionale. Ponendo fiducia in idoli inanimati, prima c'erano gli idoli muti, adesso idoli inanimati. Inanimati, vedete, nel senso che non sono garanti di un bel niente, per quanto riguarda la validità degli impegni. Anzi, vedete, questi idoli inanimati approvano sempre il soggetto umano che celebra l'assoluto del proprio vantaggio immediato. Gli idoli sono inanimati. Stanno lì per approvare quello che ti fa comodo, per approvare quello che è secondo il tuo interesse. Stanno lì per dimostrare che il tuo vantaggio è un valore assoluto. Sono inanimati. Infatti, ponendo fiducia in idoli inanimati, non si aspettano un castigo per aver giurato il falso. Non ti contesteranno mai, idoli inanimati, per avere giurato il falso. Ma per l'uno o per l'altro motivo li raggiungerà la giustizia. Poi il nostro maestro dice, di fatto, la grande guerra imperversa, la grande guerra continua. Già. Tu sei autorizzato, nella prospettiva che adesso qui stiamo riconoscendo e comprendendo e ci stiamo collocando, sei autorizzato presentarti e ripresentarti, dichiararti e poi contraddirti in perfetta autonomia, dove quel che conta è il valore assoluto conferito al tuo interesse particolare, che è momentaneo, che è occasionale, che è definitivo nel suo in quanto è collocato al suo posto all'interno di un regime idolatrico. Il soggetto umano che celebra l'assoluto della propria affermazione, del proprio successo, del proprio benessere, della propria soddisfazione, della propria gratificazione. Ed ecco, questa è la pace. Inganno. imbroglio, si prepara una conseguenza di disastri, di sciagure, di calamità, una conseguenza intrattenibile. Per l'uno e per l'altro motivo lì raggiungerà la giustizia. Perché concepirono un'idea falsa di Dio rivolgendosi agli idoli? Perché spergiurarono con frode, disprezzando la santità. Infatti, non la potenza di coloro per i quali si giura, ma il castigo dovuto ai peccatori persegue sempre la trasgressione degli ingiusti. Tra l'altro gli idoli inanimati stanno lì sempre per approvare, non contestano mai, sono inanimati. E c'è di mezzo allora, e qui conclude il nostro maestro dello svolgimento che stiamo leggendo, il disprezzo per la santità. La santità è la pienezza della vita di cui è protagonista lui, il Dio vivente. Ed ecco, è nella vocazione alla vita che siamo chiamati a corrispondere alla santità del Dio vivente, e la coerenza della vita e la e la libertà dell'animo umano nel rispondere a quel dono d'amore che ci sottrae alla prigionia della nostra soggettività, del nostro egoismo, del nostro ripiegamento, della nostra chiusura dentro a un circuito dove l'amore di noi stessi in realtà è veramente la dimostrazione di come è scomparso l'amore, è scomparsa la gloria, è scomparsa la libertà. È scomparsa la capacità di amare. E questa incapacità di amare diventa diritto di vantare un valore sacro a cui il mondo intero deve attenersi. E quasi quasi, vedete, questa incapacità di amare diventa il diritto di farsi valere come avanguardie nella storia umana rispetto a nuovi equilibri che garantiranno un benessere cosmico. L'incapacità di amare divenuta valore sacro. Grande guerra, grande guerra. Infatti, non la potenza di coloro per i quali si giura, ma il castigo dovuto ai peccatori persegue sempre la trasgressione degli ingrati. Vedete, qui si va incontro a una vicenda storica che assumerà le caratteristiche di un disastro, di un movimento franoso, una calamità storica, nel senso di un processo autodistruttivo, un processo autodistruttivo. Ecco, vedete che qui all'inizio del capitolo 15, ma noi ci fermiamo, il nostro maestro avverte il bisogno di dire, di tirare un respiro di sollievo e di ma tu, nostro Dio, sei buono e fedele. Ecco, per davvero la grande guerra non
non ha esaurito in sé e non segna la definitiva attuazione della storia umana. Tu, Signore, e qui il nostro maestro, magari parleremo, fa riferimento alla presenza di quel popolo che non viene menzionato col suo nome proprio, nemmeno in questo caso, che per grazia di Dio è stato coinvolto in una storia che per grazia di Dio è la storia strutturata in quella prospettiva pedagogica che continua a far valere il valore originario di una vocazione alla vita nella gratuità dell'amore. Per quanto sia una storia di peccatori che conoscono l'insufficienza, la corruzione, il tradimento dell'amore, resta vero che questa è una storia d'amore e che noi a questo siamo chiamati. Ci sei tu e il nostro maestro tira il fiato. Fermiamoci.